cosa risponde agli assertori di questa tesi?
Ma in Nord America ovviamente, a parte nel Quebec, l'inglese è la lingua locale, non la chiamo nazionale perché in alcuni casi non è vista come tale, ma è la lingua prevalente nel posto e quindi ovviamente va imparata per integrarsi nel tessuto sociale. Però io credo che sia profondamente riduttivo focalizzarsi solo su questa lingua, che comunque i ragazzi che vivono in Nord America impareranno. E cito il caso inglese. Gli inglesi negli ultimi tempi, si nota questo sulla stampa, stanno realizzando quasi un complesso di provincialismo anglosassone, che sembra paradossale visto che la loro lingua,
cioè,
è diffusa a livello
ce lo
globale.
Spieghi meglio,
cioè, si cominciano a rendersi conto. Il Regno Unito ovviamente è un paese all'interno dell'Unione Europea, quindi non è la stessa entità nordamericana, che è molto più grande, ma il Regno Unito comincia a rendersi conto che via via che nell'Europa continentale i ragazzi imparano l'inglese e anche altre lingue, loro diventano sempre più incapaci di approcciare altre culture, di comunicare in altre lingue, e si sentono sempre più chiusi nel loro mondo anglosassone, da cui il termine appunto provincialismo, che sembra paradossale perché parlano la lingua egemone, ma in realtà non riescono a uscire dal loro involucro culturale se non attraverso la propria lingua, e quindi stanno tentando di capire se è il caso di rimettere in discussione la politica linguistica adottata nel Regno Unito negli ultimi anni, che è stata quella di disinvestire dalle lingue straniere. Ecco, io direi che bisogna cogliere questi segnali deboli, e nel Nord America altrettanto, cercando di non lasciare andare via le lingue straniere dal sistema scolastico.
E in Europa soprattutto, ma insomma nel mondo, si vive una realtà multilinguista che dovrebbe essere senza dubbio sfruttata, ma soprattutto mantenuta, perché il timore con questa egemonia dell'inglese e con questa vicinanza sempre più di ogni villaggio, anche disperso agli estremi del mondo, che le lingue, un po' come la frutta, la verdura o gli animali, finiscano per estinguersi o comunque per perdere parte del patrimonio di cui possiamo usufruire oggi.
Sì.
C'è questa tendenza?
Sì, c'è sicuramente una tendenza, lo sappiamo tutti ormai, i dati dell'UNESCO lo confermano, che ogni anno si perdono moltissime delle 6.000 lingue, molte delle quali esistenti nel mondo, molte delle quali sono lingue parlate da piccole tribù ancora in certi paesi, penso al Brasile, alla Papua Guinea, e lì c'è un processo di anche occupazione dei territori storici su cui queste popolazioni sono insediate. Ma in Europa, dove non ci sono certo le tribù indigene, assistiamo comunque effettivamente a un fenomeno di perdita di funzionalità, o cominciamo a intravedere questo fenomeno, perché sempre di più in certi settori, nelle università, nel mondo del lavoro, delle grandi imprese, le lingue nazionali, anche grandi lingue di cultura come il francese, tedesco e italiano, vengono piano piano soppiantate nella prassi dall'inglese. E quindi davanti a questo fenomeno uno potrebbe credere che ormai è una battaglia persa quella di investire nelle altre lingue, ma io non lo credo fino in fondo, perché noi sappiamo tutti quanti che se si vuole avere un piccolo vantaggio perlomeno sul nostro vicino, sul nostro concorrente, bisogna avere qualcosa in più.
E l'inglese ormai non è più nemmeno quel qualcosa in più, è dato per scontato,
no,
come minimo forse.
In certi casi sì, e quindi comunque esistono in Europa dei paesi di dimensioni demografiche molto grandi, pensiamo alla Germania o alla Francia, che hanno un'attività interna, economica, culturale, ma anche l'Italia ovviamente, che utilizza ovviamente la lingua nazionale, e chi riesce a accogliere, insomma, a inserirsi in questi contesti tramite l'apprendimento della lingua nazionale, ha sicuramente un vantaggio in più rispetto a chi non lo fa. Ed è per questo che secondo me non si deve disinvestire nelle lingue straniere.
Quindi un investimento che, come abbiamo detto, ovviamente parte da grandi sistemi, dai governi, da fondi specifici, ma un investimento che anche l'individuo, in questo caso parliamo delle famiglie, o delle famiglie in particolare, siamo ancora più specifici oggi, degli italiani all'estero, possono fare, investendo nella trasmissione proprio della lingua della madre, del padre, dei nonni, soprattutto in età prescolare addirittura, o scolare, quando è veramente poco difficoltoso acquisire 3-4 sistemi linguistici, perché poi man mano che si invecchia, diciamo così, diventa poi più difficile questo meccanismo. Ora, parlando degli investimenti, nello specifico per il mantenimento dell'italiano, noi sappiamo che nell'ultima finanziaria non solo non sono stati aumentati, ma addirittura è stato tagliato del 50% la possibilità di mantenere quello che già esiste in ambito di insegnamento dell'italiano all'estero. Ed è con grande rammarico, naturalmente, che le collettività degli italiani all'estero hanno notato questo. Ma si può parlare anche di miopia dal punto di vista politico?
Secondo me sì. La crisi economica ovviamente c'è, ma spesso sono proprio questi casi in cui si usa la crisi come pretesto per fare delle politiche che già in realtà erano nell'aria, e io penso che in Italia si viva veramente almeno da 10 anni un forte complesso di una sindrome del ritardo, sicuramente, perché bisogna investire in inglese, gli italiani non lo sanno abbastanza. E vi è anche un po' l'idea che ormai sia inutile investire all'estero in lingua italiana, perché tanto ormai saremo destinati a essere superati dal cinese. Ma sono tutte cose estremamente difficili da percepire. Io penso che in realtà bisogna partire da quello che è il tessuto vitale degli istituti italiano all'estero, delle varie camere di commercio, eccetera, e continuare a fare una politica linguistica ambiziosa, ovviamente non velleitaria, ma ambiziosa, in cui investire risorse, perché questo fa parte di una politica linguistica ed economica che sicuramente porta vantaggio al paese. Cioè, io penso che, per esempio, le famiglie degli italiani all'estero, come dicevo prima all'inizio, le motivazioni dietro l'apprendimento dell'italiano possono essere numerose. Per dare una marcia in più ai propri figli, facendo recuperare, magari se non la sanno ancora, la lingua dei nonni, la lingua dei genitori, avere come lingua supplementare l'italiano permette, appunto, dicevo prima, un accesso privilegiato alla realtà produttiva italiana. Molte delle imprese che operano in Italia sono delle piccole e medie imprese, alle volte con anche respiro internazionale. La lingua, secondo i dati che abbiamo, prevalentemente utilizzata in questo settore produttivo resta ancora l'italiano.
Questo è sicuramente... Quindi ci sono dei vantaggi anche pratici, non solo, diciamo così, emotivi, culturali, di accesso, che comunque dovrebbero contare molto, ma anche si apre ai propri figli la possibilità di accedere un domani a una carriera diversa da quella che la conoscenza di un'unica lingua potrebbe garantire, un'esperienza, se non una carriera definitiva, una possibilità d'arricchimento in senso di formazione personale e professionale, e tra l'altro a titolo gratuito, vogliamo dirlo, perché quello che si impara in casa non ha nemmeno un costo, per cui perché non approfittare di questo vantaggio per poi procedere anche con l'apprendimento di altre lingue oltre a quelle locali, come lei le ha definite. Naturalmente la lingua non appare però ai politici tanto interessante quanto una risorsa più ovvia, diciamo, per esempio il petrolio. C'è qualche analogia tra lingua e petrolio?
Ma è difficile dire, però io penso che nel mondo in cui noi viviamo oggi, dove ormai è accettato perlomeno che settori trainanti dell'economia restano quelli legati al sapere, quindi settori che con alto utilizzo di personale qualificato, quindi basato sulla conoscenza, no? Si chiama la società del sapere, la società della conoscenza, è oggettivamente, insomma, oggi come oggi il settore più promettente, più trainante, e quindi chiaramente è la creazione e l'utilizzo del sapere è imprescindibile dalle conoscenze linguistiche.
È stato molto interessante parlare con lei, professor Gazzola, e grazie naturalmente per il suo tempo in collegamento con
noi.
Da Ginevra, Michele Gazzola è un ricercatore in economia delle lingue dell'università di questa città svizzera. Grazie naturalmente a tutti voi che ci avete seguito. Un assaggio del calcio, Christine Sinclair, capitano della nazionale canadese.
Ci divertiamo molto e stiamo lavorando con tanto entusiasmo con la nuova guida tecnica.
Ora è interessante vedere le nazionali canadesi seguite da Carolina Morace, nuovo allenatore arrivato fresco dall'Italia. Sarà nostro ospite domenica prossima. Ci salutiamo a questo punto, arriverà tra pochissimo al centro dello sport. Volta pagina si conclude qui. Ringraziamo Michele Gazzola che avete appena sentito, Ilaria che sta compiendo un master in geografia all'Università di Toronto e ci ha parlato dell'Apartheid Week e dell'iniziativa degli studenti contro l'apartheid di Israele, e ringraziamo Irwin Hellman, il titolare dell'ufficio provinciale del Child Advocate, tutti coloro che hanno preso parte alla nostra trasmissione. Da Irene Zerbini l'augurio di una buona giornata.
Abbiamo trasmesso Volta Pagina, trasmissione consigliata a chi la domenica vuole spegnere tutto tranne il cervello.
Passato tra l'aratro e la radio, lo scibile, lo scindibile, l'atomico, cercando in un sistema di vita binario lo scambio,
andavo avanti e non si è mai raggiunto.
Le orbite degli occhi sono satellitari e se dirottano sono guerre stellari.